SBS Italian.
Un'anteprima per conoscere il protagonista dei prossimi minuti per quanto riguarda la musica. Parliamo insieme a Francesco Turrisi, che si sta preparando, no, in realtà non si sta preparando perché passeranno alcuni mesi, ma è pronto per la sua tournée australiana, una tournée che toccherà i festival più importanti Down Under e toccherà molti stati australiani. Diamo il benvenuto a Francesco Turrisi. Buongiorno Francesco e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie.
Tanta carne al fuoco, tanti momenti in cui tu ti esibirai di fronte al pubblico australiano, nei palchi australiani, da Women Adelaide al Port Fairy Festival, l'annuale festival di musica folk, poi una tappa a Melbourne, a Sydney, poi ancora a Hobart. Insomma, una grande tournée il prossimo marzo.
Sì, in realtà diciamo che io non è che conosca l'Australia molto bene, sono stato solo una volta a Melbourne a suonare al Recital Center, che ovviamente è più una sala da concerti, quindi altre situazioni non le conosco molto bene, ma sono, come dire, molto excited, una cosa che non so mai dire in italiano, no?
non vedi l'ora, ecco.
Esatto.
Senti, ti presenterai con un trio insieme alla cantante jazz Rhiannon Giddens e al bassista Jason Saifa per presentare appunto un programma che in realtà nasce come duo.
Sì, è una collaborazione con Rhiannon Giddens, che è una cantante che è un pochettino difficile già da definire dal punto di vista di genere musicale, nel senso che in America più o meno abita nel mondo folk, anche se poi in realtà ci sono contaminazioni che vengono da un sacco di direzioni diverse, dal jazz, dal blues, dal musica afroamericana in generale. È una collaborazione che è nata un po' di anni fa, ma l'anno scorso abbiamo registrato un disco insieme in duo che si chiama There Is No Other. Insomma, il titolo si riferisce un pochettino a questa idea, a questo verbo che si usa abbastanza in inglese adesso, othering, no? L'idea che comunque dell'altro. Il concetto del disco è un pochettino cercare delle connessioni che cercano di dimostrare un pochettino che il concetto di altro non esiste in realtà, che è un'invenzione, no? Nel senso che comunque anche generi musicali, noi ne parliamo in musica ovviamente perché è il nostro linguaggio, anche in generi musicali che sembrano apparentemente lontanissimi ci sono comunque cose in comune di fondo, no? Che ci uniscono tutti come condizione, diciamo, di genere umano. Non so se riesco a spiegarmi molto bene in questo momento. L'idea di Rhiannon, che ha fatto un sacco di ricerca sulle origini della musica afroamericana, quindi lei per esempio suona il banjo, che è uno strumento principalmente in origine afroamericano, cosa che molte persone non conoscono, e quindi lavora un pochettino su tutte le influenze che hanno portato, diciamo, alla musica americana dell'inizio del XX secolo, no? Quindi la connessione di questo grande melting pot americano tra le influenze degli schiavi che venivano dall'Africa e le influenze di dei vari coloni che venivano da vari posti in Europa. Dall'altro lato dell'oceano io ho fatto una ricerca molto simile per tanti anni, un pochettino lavorando sulla musica del sud dell'Italia, no? Io, la mia famiglia è di origine siciliana, e con le connessioni che ci sono con il Nord Africa, il mondo medio orientale, in tutto il Mediterraneo. E un pochettino in questo progetto abbiamo unito tutte e due queste ricerche, che, ti ripeto, sulla carta magari non sembrano avere molto senso. Ma funzionano
sul palco. Francesco, prima ci parlavi del concetto di other, di altro che non esisterebbe, la vostra ricerca nel campo musicale per dimostrarlo. Ecco, a proposito di similitudini a questo punto tra te e la tua cantante Rhiannon, ce n'è una che è molto interessante. Entrambi suonate tantissimi strumenti e a microfono spento mi raccontavi prima dell'intervista che in effetti per accompagnare ti farà imprestare da lei degli strumenti.
Sì, guarda, tutti e due abbiamo un percorso musicale abbastanza particolare, no? Abbiamo tutti e due studiato al conservatorio, lei in realtà ha studiato come cantante di opera, io ho studiato come pianista di jazz al conservatorio dell'Aia in Olanda, e al tempo stesso, dopo i vari studi, diciamo, tra virgolette, più accademici, ci siamo tutti e due avvicinati al mondo della musica tradizionale, della musica folk, non so come vogliamo chiamarla, no? World music. Lei, diciamo, da dove viene lei, io più o meno da dove vengo io. Quindi ci siamo avvicinati all'idea comunque di imparare altri strumenti, di scoprire un pochettino altri mondi musicali. Quindi Rhiannon è una cantante, però suona molto bene il banjo e suona il fiddle, cioè il violino, no? Solitamente si dice fiddle nel mondo della musica tradizionale, per differenziarlo dal violino più classico, no? Io mi sono un po' più avvicinato al mondo, diciamo, folk e tradizionale studiando la fisarmonica e studiando i tamburi a cornice dell'area medio orientale. Sono anche un po' di liuti a manico lungo che vengono da varie zone anche dell'area mediterranea, tipo dalla Turchia, Nord Africa. E ultimamente, guarda, lo strumento che mi presta lei è un cello banjo, che è uno strumento molto interessante perché è una specie di banjo a quattro corde, solitamente i banjo ne hanno cinque, che viene un pochettino dall'inizio del XX secolo. Ed ha un suono un po' particolare perché ha delle corde, diciamo, di budello, anche se in realtà sono finto budello adesso, sta un po' a metà fra un banjo e un liuto, non so come spiegartelo il suono, ed è una cosa che mi ha appassionato e quindi da quando la conosco ho cominciato a suonarlo un pochettino così per diletto e adesso lo suono.
Ti ha conquistato.
Tra l'altro nella traccia che hai appena suonato lo suono, infatti. In Gonna Write Me a Letter c'è una specie di contrappunto, di risposta alla linea vocale dove suono questo strumento qua, il cello banjo.
Ecco, non è soltanto l'unico strumento che suoni, visto che sei pianista, fisarmonicista, appunto cello banjo e anche percussionista.
Nel disco suono 10 strumenti in totale. Abbiamo fatto una foto alla fine della registrazione dove praticamente siamo seduti io e lei al centro, in mezzo a un cerchio di tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato per il disco, e ce ne sono tanti.
Insomma, qualcuno direbbe show off.
No, vabbè, più che altro io dico sempre, non è che suono tanti strumenti, posseggo tanti strumenti. Quello, no?
Senti, ma a questo proposito, è sempre una cosa affascinante quella degli polistrumentisti, esattamente come le persone che parlano 6, 7, 8 lingue. Qual è il segreto? Bisogna iniziare da piccoli, oppure un'attitudine naturale, oppure in realtà il segreto è non perfezionarsi e suonare tutti gli strumenti discretamente, oppure si suona tutti in modo eccellente? Spiegaci.
Guarda, non lo so, è una cosa complicata, nel senso che è una cosa con cui anche io stesso ho un pochettino di problemi, no, a volte, perché passo periodi in cui dico, ok, suonicchio un po' di tanti strumenti, ma nessuno veramente bene, no? Ed è sempre quello il rischio, perché comunque anche solo uno di questi strumenti che provo a suonare puoi passare tutta la vita a studiare.
Ricordiamo che per esempio Arturo Benedetti Michelangeli al culmine della sua carriera si esercitava 8 ore al giorno, e dici, se lo fa lui, esatto, per raggiungere certi livelli devi
quindi
farlo.
Esatto, quindi il discorso dipende un pochettino da tante cose. Allora, ci sono, non lo so, secondo me è una questione di, sicuramente devi avere un minimo di inclinazione e talento per imparare, diciamo, velocemente gli strumenti. Va anche detto che solitamente da 1 a 8 si va abbastanza in fretta, da 8 a 10 si va molto più lenti, no? Nel senso di livello, non dico di numero di strumenti. Quindi quella è sicuramente una cosa. Il discorso per me è che sono attratto da alcuni strumenti, provo a impararli un pochettino, molto spesso un po' da solo, e non è che non voglio necessariamente raggiungere il livello in cui sono in grado di suonare qualsiasi cosa. Cioè cerco di trovare qualcosa che mi interessa, che posso aggiungere al mio vocabolario musicale. Cerco di immaginarla così la storia, perché è impossibile suonarli tutti a un livello super alto, questo di sicuro.
Chiaro.
Quindi anche per adesso il pianoforte ovviamente è l'unico strumento che ho studiato veramente al conservatorio per tanti anni, quindi lo strumento sicuramente mi sento più a mio agio.
Ecco, quindi quando c'è qualche insicurezza però ti rifugi nel pianoforte, che è la tua coperta di Linus.
Sì, è sicuramente quello su cui sono più tranquillo, diciamo, no? Poi il discorso anche che dipende un po' dal tipo di musica che suoni, no? Io ho studiato jazz, ovviamente il jazz è un po' simile alla musica classica, nel senso che i musicisti sono solitamente abbastanza ossessionati dall'idea di avere la padronanza totale dello strumento, quindi vuol dire studiare tante ore al giorno, no?
Chiaro.
Se suoni musica, non so, musica tradizionale, se suoni la pizzica, voglio dire, non è che devi passare 10 ore al giorno a studiare gli strumenti, perché un genere musicale, non è che dico che sia facile, ma è un genere musicale che non ha una grandissima variazione, no?
Sì, non facile. Quindi, ma limitato quando, comunque.
Sì, cioè, tradizionalmente quando tu ti avvicini al mondo delle musiche tradizionali è molto più facile trovare multistrumentisti. Per esempio anche qui in Irlanda, no, se vai nel mondo della musica tradizionale irlandese, quasi tutti suonano 2 o 3 strumenti. Però è un genere molto specifico dove fai più o meno le stesse cose sempre, no? Mentre invece il jazz è una cosa completamente diversa. Quindi anche lì dipende un pochettino, secondo me, dal tipo di musica che vuoi fare. è difficilissimo trovare un multistrumentista nel mondo jazz o nel mondo della musica classica, per esempio. Chiaro. Mentre invece nel mondo della musica folk è normale.
Francesco, parlaci un po' di te. Ci raccontavi prima che sei piemontese ma di origine siciliana. Quando hai iniziato a suonare e a decidere che avresti voluto passare da uno strumento all'altro?
Nella mia famiglia non c'è nessun musicista, quindi non è una cosa che viene naturale dal punto di vista della famiglia. Mi sono avvicinato alla musica in generale alle scuole medie, quando ho cominciato a fare musica a scuola, come era all'epoca. Poi in realtà c'era un pianoforte a casa, perché mio papà penso che tanti anni fa avesse un pochettino questo desiderio di imparare il pianoforte, e quindi ho cominciato a suonicchiarlo un po' per i fatti miei, e i miei genitori mi hanno preso un insegnante, ma non hanno mai visto quest'idea del diventare musicista, no? La mia maestra di pianoforte voleva che facessi il conservatorio, ma i miei genitori non erano molto d'accordo all'inizio su questa cosa qua. Poi ho deciso io, praticamente quando ho finito le scuole superiori, di dedicarmi completamente alla musica, e sono andato via dall'Italia perché all'epoca era un po' difficile trovare una struttura per studiare jazz a un livello alto a tempo pieno. Non esisteva ancora i conservatori, c'erano solo poche scuole private, quindi mi è stato consigliato di andare via dall'Italia. All'inizio si pensava di andare in America a studiare alla Berkeley o una di queste scuole, insomma, famose, e alla fine sono andato a finire in Olanda perché uno dei miei insegnanti a Torino aveva studiato in Olanda, in un conservatorio che ha un dipartimento di jazz molto grande, quindi sono andato a finire là. Dopodiché, siccome sono un pochettino onnivoro e sempre curioso, mi sono avvicinato ad altri mondi, no? Per esempio lì ho cominciato a studiare anche musica antica, per quello che suono con l'arpeggiata anche. Ho studiato quindi musica barocca, ho studiato un po' di clavicembalo come materia secondaria durante il mio master, ho fatto delle ricerche sull'improvvisazione nella musica antica, quindi alla fine ho fatto un po' un corso a metà, no? Tra jazz e musica antica, che sembrano ovviamente essere molto distanti, ma in realtà sono molto più vicine di quanto pensiamo da un punto di vista di mentalità.
Basti solo pensare ai bassi continui che non venivano neanche scritti ai tempi, perché si pensava, esatto, che nella musica barocca un artista dovesse essere in grado di farli appunto senza avere la partitura.
Sì, l'idea del basso continuo è esattamente come il jazz, nel senso che è uno scheletro con dei simboli che praticamente ti permette poi di realizzare, improvvisando in pratica, un accompagnamento, che è esattamente la stessa cosa che si fa sul jazz. Ovviamente il linguaggio è diverso, no? I simboli sono diversi, però il concetto è esattamente lo stesso. E io dico sempre che comunque i musicisti di jazz sono come dovevano essere i musicisti nel XVII secolo, nel senso che erano tutti improvvisatori, tutti compositori, ognuno scriveva la propria musica, ognuno suonava la musica originale.
E quasi tutti poveri.
Ah, poveri non lo so, dipende, questo non te lo so dire, nel senso che comunque il discorso dei musicisti all'epoca è che lavoravano in contesti pagati in maniera differente, cioè lavoravano quasi tutti o a corte o comunque per gente ricca, diciamo, non c'era tanto il concetto commerciale di musica come c'è adesso, quello è arrivato più tardi.
Esatto, anche l'audience era totalmente diversa. Francesco, allora grazie per averci raccontato la tua storia e la tua musica, non vediamo l'ora di vederti il prossimo marzo in questa tournée di 3 settimane e naturalmente di averti nei nostri studi di Radio SBS.
Grazie a voi, non vedo l'ora.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.